stiamo parlando perché è un tema sensibile per il torinese, visto che negli ultimi giorni è uscito un rapporto di Greenpeace che ci parla della presenza di PFAS nell'acqua potabile del Piemonte. Siamo in linea con Alberto del movimento NoTav. Buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Inizierei chiedendoti che cosa sono questi PFAS.
Ma allora sì, diciamo, non sono un chimico organico, però i PFAS sono dei composti di origine industriale, sono chiamati abitualmente, giornalisticamente, inquinanti eterni, forever chemicals, diciamo, perché hanno una grande persistenza nell'ambiente e anche negli organismi, nella vita vegetale, animale, quindi sono dei composti molto molto problematici. Hanno le più svariate funzioni all'interno di tante industrie, sono in prodotti di uso comune, il caso più diciamo noto è il teflon delle padelle, ma tutto ciò che è antiaderente, ignifugo, idrorepellente, quindi diciamo che la resistenza è la caratteristica di questi composti, e proprio questa resistenza fa sì che poi si accumulino e permangano facilmente all'interno appunto dell'ambiente, del suolo, dell'acqua e degli organismi, delle varie forme di vita.
Come si fa a rilevarli? Cioè come si fa a capire quanto una zona sia interessata dal problema?
Ma allora, diciamo subito la cosa secondo me più importante, perché il mantra attuale di chi cerca di ridurre, diciamo così, di rendere questo fenomeno di questa forma di inquinamento da PFAS un fatto così diciamo così ineliminabile, tende a dire che questi PFAS sono dappertutto. E quindi non ci si può fare niente. Ecco, non è esattamente così, nel senso che noi in realtà poi grazie dell'analisi del monitoraggio di acqua e suolo e anche di alimenti, a volte possiamo andare a determinare quali sono le zone gravemente colpite in base alla concentrazione. Quindi sì, sono un problema anche a minime concentrazioni, ma diciamo così i PFAS sono dappertutto, ma soprattutto in alcune zone, in alcuni ambienti, ovviamente soprattutto per esempio attorno ai siti produttivi. Uno dei più grandi casi di inquinamento ambientale della storia d'Europa recente è il caso di Aramiteni in provincia di Vicenza, che era un'industria che li produceva e ha inquinato una falda acquifera che serve centinaia di migliaia di persone. Stessa cosa la Solvay di Spinetta Marengo, qui nell'Alessandrino.
Ci sono poi delle differenze all'interno dei PFAS? Cioè sono tutti uguali o sappiamo che alcuni danno dei rischi per la salute, altri meno?
Ma sì, sono un'enorme famiglia di migliaia di composti, di molti di questi se ne sa davvero poco, anche perché la ricerca industriale va avanti, ne produce sempre di nuovi, li brevetta, rende complicato, diciamo così, anche solo fare ricerca. Questo è un fatto, diciamo, che ci dicono anche i ricercatori che se ne occupano. Però sappiamo che alcuni di questi composti sono altamente cancerogeni, o comunque sono sicuramente cancerogeni, alcuni sono probabilmente cancerogeni, quindi queste sono cose dimostrate non solo in laboratorio, diciamo, ma i casi di inquinamento, come anche negli Stati Uniti con la DuPont, hanno certificato questo. Ecco, interferiscono molto con il sistema endocrino, malattia del fegato, obesità, diabete, ipertensione, colesterolo, tumori, ecco, questo è quello che alcuni di questi PFAS certificato producano.
Ecco, perché quello che io leggo in questo momento di fronte alla versione di qualche giorno fa online del quotidiano Il Fatto Quotidiano, è quello che emerge è come Greenpeace ha fatto una rilevazione su 235 comuni italiani per quanto riguarda appunto questi PFAS, e distinguendo anche tra gruppi, come dici tu, sono tantissimi, però alcuni si conoscono meglio per le loro conseguenze sulla salute. È il caso di questi PFOS, che sono stati ritrovati in un valore che adesso, vabbè, sono 28,5 nanogrammi, insomma è una concentrazione di cui viene fornito il numero, ma diciamo per chiarire la portata, si parla di un valore che supera di 7 volte i limiti oggi in vigore negli Stati Uniti, quindi un'acqua che non sarebbe considerata potabile. Ebbene, questa acqua scorre dalla fontana di Bussoleno, che ha appunto in questa triste classifica è al primo posto per la concentrazione di questo acido PFOA, considerato cancerogeno dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricerca sul cancro.
Sì, ti confermo tutto, ma ti confermo anche che questi dati di Greenpeace, che vengono a seconda presi come giustamente sorprendenti, eclatanti, o da alcuni come fasulli, ovviamente da chi vuole screditare delle analisi poi di laboratorio, non certo fatte da Greenpeace così in un furgoncino da piccoli chimici, ci si dimentica che questi dati sono, la gravità di questi dati è un terzo di quella rilevata nel 2023 già in Valsusa da SMAT, dal gestore dell'acqua. Cioè, a Gravere e Chiomonte, i comuni tra l'altro che guardano, diciamo, al cantiere TAR della Maddalena, per capirci, sono state ritrovate quantità di 80 e 90 nanogrammi, non di 28. Questi sono analisi dati ufficiali pubblicati che ha scovato Greenpeace anche lì, perché non venivano comunicati con trasparenza ma come medie agli abitanti in bolletta talvolta, e quindi facendo tante analisi negative, tante analisi positive o negative a seconda, la media veniva annacquata letteralmente, quindi i valori sembravano molto bassi, ma diciamo che la dinamica in Valsusa è chiara ormai. Abbiamo 25 comuni interessati da acque con inquinamento di PFAS e abbiamo il record di PFOA, che è il più cancerogeno, quindi a Gravera, a Chiomonte e in altri comuni, tra cui adesso anche Bussoleno, come abbiamo appena scoperto. Il tema è quello dei limiti di legge, nel senso che vanno in vigore dal 2026 e, tanto per cambiare, non sono limiti stabiliti per una protezione della salute, sono limiti di convenienza. C'è una bella cifra tonda che sarà il 100, che non si deve superare. Qui lo abbiamo anche quasi toccato, nonostante gli sforzi per mettere un limite di potabilità elevato, però comunque siamo nella legge. Ecco.
Certo, basta alzare la soglia di tolleranza per essere all'interno della legge, un po' questo è il tema. E quindi due sono le domande che mi vengono in mente. La prima, appunto, hai parlato dell'area di Chiomonte con questa percentuale di PFOA che sale tantissimo, viene scontata la connessione con la cantierizzazione della valle, che riguarda ovviamente il cantiere per il treno ad alta velocità che si vuole costruire, ma anche una valle in realtà martoriata da varie infrastrutture e cantieri.
Sì, infatti giustamente il pensiero è normale che vada lì, è normale che da un anno il comitato che si sta occupando della vicenda molto bene e gli abitanti chiedano delle indagini approfondite, quindi non solo un monitoraggio generico della qualità delle acque che escono dal rubinetto, ma un'indagine sulle cause. Questo è il nostro punto forte sul quale spingiamo da un anno, e guarda caso è quello sul quale non viene dato molto ascolto. Le Unioni Montane adesso hanno fatto un'apertura su questo e stiamo attendendo un incarico diretto da parte delle Unioni Montane della Bassa e dell'Alta Valle, direttamente al CNR, Centro Nazionale delle Ricerche, per un'indagine e un monitoraggio approfonditi su un periodo di tempo lungo. Però gli indiziati sono di origine industriale o sono le infrastrutture, i cantieri, non è un inquinamento casuale, non è un inquinamento da rifiuti domestici. I cantieri sono il primo posto, insieme a discariche e depositi, dove entrare e campionare e fare delle analisi approfondite, perché è probabile, in alcuni casi è stato dimostrato, anche se a sentire poi, a consultare alcuni esperti, sembra che non vengano mai utilizzati, non compaiono da nessuna parte, ma in molte lavorazioni di cantiere, come i cementi con acceleranti, all'interno di questi acceleranti del cemento, per esempio utilizzati molto nelle gallerie, nei tunnel, si trovino alte concentrazioni di PFAS. Quindi questo è un tema.
Mi sembra che giustamente chi abita in Val Susa sia preoccupato per questa situazione. Qual è la risposta delle istituzioni e come ci si sta muovendo come abitanti della Val Susa? Perché poi uno immagino che vada via da Torino anche sperando in una vita più sana per quanto riguarda l'inquinamento e invece si ritrova con valori ben oltre la potabilità, almeno in altri stati.
È chiaro, siamo in una valle alpina e l'anomalia è questa, però dobbiamo tenere conto che la Val Susa storicamente sempre è stata usata come zona di sacrificio, direbbe chi si occupa di estrattivismo, e quindi ci troviamo ad aver ospitato da sempre cantierizzazioni, nocività, e oggi continuiamo a pagarne il conto. Il PFOA non è più ammesso l'utilizzo da diversi anni, eppure lo ritroviamo oggi. Quindi stiamo pagando anche conti pregressi, o chissà, stiamo pagando anche degli utilizzi attualmente non ammessi e illegali. Però la reazione che è stata subito rapida, come spesso qui in valle, per fortuna, quindi gli abitanti hanno fatto subito delle grandi assemblee a pochi giorni o settimane da queste notizie, ormai esattamente un anno fa. Si sono riuniti in un comitato che ha una sua forza, una sua importanza, autorevolezza, perché si appoggia anche a ricercatori importanti e a tanta attività sul territorio, quindi anche assemblee a livello di piccoli comuni e via dicendo. Le istituzioni hanno taciuto all'inizio, hanno fatto la solita accusa di allarmismo agli abitanti, tanto per cambiare. L'unica istituzione che ha fatto un'apertura, ma recentissima, e attendiamo però gli sviluppi concreti, sono le Unioni Montane. Per il resto qualche sindaco molto sensibile, tanti altri molto assenti. SMAT, il gestore dell'acqua, è chi ha provato a tranquillizzare addirittura sulla salubrità dell'acqua, che non sarebbe addirittura esattamente una sua prerogativa, ma questo lo ha fatto anche ASL, basandosi su questi limiti di legge benevoli verso le lobby dei produttori, per cui il tentativo è sì discreditare, ignorare, tranquillizzare, e le risposte concrete e i dati che sono in loro possesso e dovrebbero fornire non vengono forniti.
Venerdì, se non sbaglio, c'è stato un presidio a proprio a Bussoleno su questo tema. Com'è andato?
Direi che è andato bene, considerato il momento. Chiaramente ha potuto sfruttare l'attenzione derivata appunto dall'uscita di questi risultati di Greenpeace. Insomma, 200 persone si sono ritrovate in piazza per circa un paio d'ore per discuterne a microfono aperto, fare interventi, proposte. Qualcuno ha lanciato anche l'idea di un'autoriduzione sulla bolletta, tutte cose che circolano come idee nel momento in cui dalle istituzioni si alza un muro. Però direi che è stata una bella risposta di piazza, ecco.
Ecco, benissimo. Allora io ti ringrazio molto per questo approfondimento di oggi. Continueremo a seguire tutte le iniziative promosse dal Comitato appunto per la tutela dell'acqua in Val Susa, e ti chiedo se c'è altro che vuoi aggiungere.
Ma direi solo che il Comitato ha da poco dei mezzi di comunicazione, quindi se cercate Comitato Acqua Sicura Val Susa su Instagram e Telegram trovate i canali e potete seguire il tutto, altrimenti ci si vede in valle, ecco.
Perfetto, allora io ti ringrazio moltissimo, metteremo il podcast di questo approfondimento sul sito e lì anche i link alle pagine del Comitato Acqua Sicura, e ti ringrazio moltissimo.
Grazie a voi e un saluto particolare a chi ci ascolta da Recluso.